Siamo Roberta
e Costanza,
consulenti della relazione uomo-animale, e questo è il podcast dei miracoli.
Beh dai, non esageriamo, ma se ci ascolterete vi daremo le risposte a tutte le domande sui cani, anche a quelle che non avreste mai avuto il coraggio di fare. Dog Talks.
Mamma, dov'è il cagnetto? Il cagnetto dove lo metto, non si sa, mi dispiace ma non ce posso per carità.
Costanza, la volta scorsa abbiamo parlato delle buone norme da seguire quando il cane viene in vacanza con noi, ma se invece non potesse venire?
E perché non può venire?
Beh, che ne so, la meta, l'organizzazione del viaggio, magari non lo consentono, ma la mia domanda è: cosa faccio? Dove metto il cane per far sì che stia al meglio quando io non ci sono?
Beh, in effetti ci sono diverse soluzioni che, come abbiamo sempre detto, vanno valutate caso per caso in relazione alla personalità del cane e alle sue necessità.
In questa puntata parleremo quindi delle diverse strutture che possono accogliere i cani durante i periodi delle nostre assenze.
Senza pensare di riuscire ad esaurire tutto l'argomento in questa puntata, abbiamo pensato di trattare prevalentemente le due tipologie più diffuse, la pensione casalinga e non casalinga. Tutte, ricordiamoci, devono avere come focus il benessere del cane. E cosa significa benessere del cane in questa particolare tematica? Significa che tutte le pensioni, sia casalinga che non casalinghe, devono prevedere un periodo di inserimento, un periodo nel quale, come poi vedremo meglio, il cane riesce ad ambientarsi alla nuova situazione.
Anche perché valutiamo che il cane è senza il proprio umano di riferimento, quindi è assolutamente e fondamentale che lui abbia ben chiaro dove deve andare a stare.
Oggi ospitiamo una collega che si occupa proprio di pensione casalinga e Roberta invece interverrà eccezionalmente come ospite intervistata dalla sottoscritta sull'argomento pensione non casalinga. Roberta infatti collabora con una nostra collega che gestisce un'azienda agricola nella quale ha creato una piccola oasi che ospita un esiguo numero di cani nella campagna parmense. Quindi oggi, oltre a Roberta che ben conoscete, è con noi Federica Centra, istruttore cinofilo con approccio cognitivo relazionale che si occupa anche di pensione casalinga. Ciao Federica!
Ciao ragazze!
Come stai? Tutto bene?
Sì, tutto bene, grazie. Voi come state?
Tutto bene.
Bene, benissimo!
Oggi hai cani lì da te?
No, non c'è nessuno, c'è solo il mio.
Bene, dai, una giornata tranquilla. Allora, partiamo con la nostra intervista di oggi. Allora Federica, cosa si intende per pensione casalinga?
La pensione casalinga accoglie il cane come proprio fosse il cane di famiglia, quindi viene gestito esattamente come a casa. Non ci sono assolutamente impedimenti del tipo non puoi entrare in questa stanza piuttosto che nell'altra, e ci sono assolutamente tutte le accortezze che ci possono essere nella sua famiglia, insomma. Non viene a mancare assolutamente nulla.
Quindi il nostro cane esce dall'ambiente familiare, diciamo della propria famiglia, ed è come se entrasse in un'altra famiglia che lo accoglie come se fosse il proprio cane di casa. È giusto? Ho capito bene?
Sì, esatto, esattamente.
Allora adesso chiediamo a Roberta, cosa si intende invece per pensione non casalinga?
Una piccola premessa, la collega con cui collaboro è Deborah Bianchi, ha un'azienda agricola in Fornovo, provincia di Parma, e ha creato questa piccola oasi in cui ospita cani durante i periodi di assenza dei proprietari. È una bellissima casetta in bioedilizia in montagna, in collina, e questa casetta ha 4 stanze che hanno ognuna di queste anche un piccolo giardino. 2 di queste stanze sono più grandi delle altre 2, proprio perché così possono ospitare anche 2 cani, e di solito sono 2 cani di famiglia.
Quindi, a differenza dei cani che vanno in pensione da Federica, i cani che vengono da Deborah non stanno in casa, giusto?
Giustissimo, anche perché Deborah ha diversi cani, perché i cani che abitano e vivono con lei sono cani che collaborano anche nel lavoro dell'azienda agricola, quindi sarebbe impensabile riuscire a inserire dei nuovi cani all'interno della famiglia. Questa casetta è a 50 metri dalla casa dell'azienda agricola, quindi di Deborah, è assolutamente all'interno della recinzione perimetrale dell'azienda agricola ed è una casetta in tutta sicurezza dove i cani stanno sia durante la giornata che la notte, e durante la giornata a questi cani vengono garantite uscite regolari, uscite nel bosco, uscite in aree recintate in cui si può giocare.
Ok, quindi un piccolo cottage tutto per il nostro cane, in mezzo alla campagna. Quindi Fede, come funziona l'inserimento di un cane nella pensione casalinga? Perché prima abbiamo detto che la regola aurea per valutare che il professionista al quale noi ci stiamo rivolgendo sia un professionista che garantisca il benessere del nostro cane è che abbia bene in mente che comunque il passaggio di ambiente del cane può essere complesso da gestire, o comunque va gestito, anche se magari alcuni cani lo vivono in maniera molto tranquilla, e che quindi preveda un inserimento. Quindi, nella pensione casalinga, come funziona questo inserimento?
In prima battuta faccio 1 o 2 passeggiate con i cani e i proprietari, e chiedo anche ai proprietari di salire a casa e, non so, beviamo un caffè, stiamo una mezz'oretta assieme, in modo che il cane possa esplorare la casa e sentirsi emotivamente a proprio agio, perché comunque ha anche il supporto della vicinanza del proprietario come certo. Primo ingresso in casa nostra. Se la risposta del cane è positiva, è tranquillo, non vive negativamente la situazione, allora chiedo al proprietario di portarlo per una prova mattina o pomeriggio, che è 2-3 ore. Se anche la seconda prova è positiva, si può passare alla prova notte, quindi almeno un weekend, un sabato, una domenica, quindi tutto il sabato e tutta la domenica. Se va tutto bene, quindi il cane non incontra delle difficoltà, allora la pensione assolutamente si può fare. E, differentemente, se il cane ha delle difficoltà, l'inserimento si prolunga o addirittura la pensione non si può fare, perché, come avete ben detto all'inizio di questa puntata, di questa intervista, è fondamentale il benessere del cane, quindi è impensabile che un cane possa stare in una pensione anche casalinga se emotivamente non è in una situazione di benessere.
Dalle parole di Federica ritorniamo a parlare dello stato emotivo del cane, che poi è il punto focale del benessere animale, perché rispecchia il suo comportamento, rispecchia lo stato emotivo, e quindi se un cane è agitato sicuramente si vedrà, non so, magari non riesce a stare fermo, non riesce a rilassarsi, non riesce a staccarsi dal proprietario, insomma ha tutti quegli atteggiamenti che riflettono uno stato emotivo non tranquillo, e un professionista se ne accorge e quindi, come ha detto giustamente Federica prima, o chiede prolungare le tappe dell'inserimento, oppure contro tra virgolette il proprio interesse dice niente, la pensione non si può fare, perché se il cane sta male non c'è benessere, ecco. Va bene, invece chiedo a Roberta, è diverso l'inserimento nella pensione non casalinga? In questo caso ricordiamo, perché Roberta mi ha rubato la presentazione della pensione di Deborah, che la pensione di Deborah, ci tenevo a dirlo io, è il Podere dei Bianchi Galli a Fornovo. Allora Roberta, torniamo sull'inserimento. come funziona l'inserimento nella pensione non casalinga?
Non è molto diverso rispetto a quello che ha detto Federica, perché il focus sempre primo e ultimo è il benessere del cane. Quindi, come abbiamo detto all'inizio, ci vuole assolutamente un inserimento che sia funzionale per il cane. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come ha detto Federica, si guarda l'individualità del cane, della personalità dell'ospite che dovrà venire. Quindi inizialmente il cane con la sua famiglia verrà e farà una bella passeggiata con o me o Deborah, principalmente Deborah, che accoglie i cani e gli fa conoscere quello che sarà l'ambiente dove vivrà per un determinato periodo, quindi boschi e campagne circostanti, e sempre insieme al proprietario si andrà a far conoscere al cane quella che sarà la sua stanza e il suo giardino, quindi la casetta in bioedilizia del podere dei Bianchi Galli. Inizialmente per un tot di ore, quindi passeggiata e persistenza all'interno della casetta con l'umano di riferimento, dopodiché, se questa cosa va bene, il cane ritornerà a fare un altro momento di inserimento in cui verrà lasciato alla proprietaria dell'azienda e starà un po' in sua presenza e non più con la presenza della famiglia. Quindi il cane starà in stanza, giardinetto, e chi lo gestirà, Deborah o insomma io, lo portiamo a fare una passeggiata. Questo per un pomeriggio. Dipende proprio da come il cane risponde. Noi chiediamo sempre che la famiglia stia in zona, proprio perché così, se il cane non dovesse essere tranquillo da un punto di vista emotivo, ecco che vengono a riprendersi il cane. Successivamente, se questa tappa va bene, ecco che si chiede di lasciare il cane un'intera giornata, o se va alla stragrandissima, ecco che già si chiede di lasciarlo una notte. Ovviamente condizio sine qua non è che il cane sappia stare da solo senza un umano vicino durante le ore della giornata.
Sempre dal punto di vista organizzativo, adesso vi chiedo: con quanto tempo di preavviso devo contattare una pensione nei periodi di vacanza? Quindi in estate, a Natale, a Pasqua, e vediamo quindi la differenza tra la pensione casalinga e la pensione non casalinga anche sotto questo aspetto. Quindi dici, Federica, se io voglio portare il mio cane da te, quanto tempo prima di partire devo chiamarti?
Allora, tenendo presente che appunto c'è l'inserimento, che comunque, essendo almeno 3 incontri, ci passa un mesetto circa, almeno un mesetto e mezzo, 2 mesetti prima, perché comunque si deve pensare che potrebbe esserci anche qualche altra richiesta. Quindi io poi tendenzialmente tengo un cane a casa, lo tengo con il mio cane quando possibile. Se non è possibile, c'è anche la possibilità che il mio cane possa andare in vacanza con i miei genitori, quindi non posso comunque tenere più cani all'interno dell'appartamento, anche perché comunque i cani devono conoscersi e avere piacere di stare assieme.
Non hai la possibilità di separarli un po', magari anche per scelta, tu vuoi che il cane stia con te e possa vivere tutta la casa, quindi un cane per volta, e quindi forse è necessario in una pensione di questo tipo avere almeno, diciamo, chiedere se c'è, il periodo è disponibile, con un buon preavviso, giusto?
Le barriere ci sono, perché comunque la casa è molto grande, ci sono i cancellini di separazione anche per il rito alimentare, per il dormire, eccetera, se i due cani non hanno voglia di rimanere assieme, anche per dare un attimino di respiro a uno dei due, insomma.
Dici, però, quando hai il tuo cane presente?
Quando ho il mio cane presente, esatto. Okay. Però proprio due cani che non sono fratelli, che io non conosco bene, tendenzialmente sono un po' restia a fare pensioni di questo tipo, perché comunque non sempre i cani hanno tutta questa voglia di convivere, devono proprio conoscersi ad un livello approfondito, ecco.
Ho capito, vediamo adesso se sotto questo punto di vista invece in una pensione non casalinga le cose cambiano.
Allora, per quanto riguarda la mia esperienza al Podere Bianchi Galli, anche lì non c'è molta differenza rispetto alla pensione di Federica. Certo, ovviamente il numero di cani che soggiornano in contemporanea è un po' più alto rispetto all'unico cane che va da Federica, però sono pur sempre 4 cani o insomma, se ci sono cani fratelli, quindi che vivono nello stesso nucleo familiare, si può arrivare a 6 cani. Certo, quindi vuol dire che la disponibilità per accogliere è maggiore, però, come hai detto tu bene, Costanza, prima, durante i periodi di massima richiesta bisogna sempre arrivare con parecchio anticipo a prenotare la pensione, anche perché io penso che questo anche da Federica sia la medesima cosa: i cani che si trovano bene poi solitamente prenotano anche un anno con l'altro, perché insomma è come vincere all'otto. So che il mio cane sta bene da una persona, sta bene in una struttura casalinga o meno, e io automaticamente lo porterò lì, farò tutti i chilometri che necessita lo spostamento, ma per il benessere del mio cane io sono assolutamente disposta a fare questo sacrificio. Quindi anche lì le tempistiche sono, insomma, bisogna sempre valutare che sono piuttosto lunghe, perché poi per quanto riguarda alcuni cani che magari hanno più difficoltà ad ambientarsi e ad adattarsi alle nuove tipologie di abituazione, ecco che magari c'è bisogno di un inserimento molto più lungo. Con alcuni cani a volte non basta una passeggiata, ma bisogna farne molto di più, quindi magari inizialmente il proprietario tiene il cane al guinzaglio per la prima passeggiata, seconda passeggiata, poi magari la terza passeggiata passa il guinzaglio alla persona che lo gestirà durante il periodo della vacanza. Quindi è lunga, è parecchio lunga. Quindi io dico sempre: meglio partire con tanto anticipo e non rischiare di arrivare troppo con l'acqua alla gola. Inoltre mi permetto di dire una cosa che credo che anche per Federica sia la medesima: se io faccio un inserimento tanti mesi prima, non so, faccio un inserimento a marzo-aprile e poi il cane lo porterò in pensione ad agosto, io, se è andata bene, è andato bene l'inserimento a marzo-aprile, non è che sparisco e non mi faccio più vedere fino ad agosto, magari qualche weekend mi sacrificherò pur non andando via e porterò il cane in pensione, perché il cane si abitua. È un po' come quando i bambini vanno all'asilo. Dopo un periodo malattia, il bambino fa più fatica a ritornare all'asilo volentieri. Ecco che bisogna dargli una sorta di continuità.
Abbiamo trattato le questioni logistiche e adesso vi chiedo: perché preferire una pensione casalinga piuttosto che una pensione non casalinga? Chiedo a Roberta e poi anche la nostra Fede ci dirà cosa ne pensa.
Allora, così non vorrei essere monotona e ripetere, dobbiamo sempre guardare chi abbiamo davanti: unicità, individualità e personalità del cane. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per alcuni cani sarà impensabile una pensione casalinga, per altri sarà impensabile una pensione come quella di Deborah al Podere, per altri cani sarà impensabile staccarsi dal proprietario. Quindi che cosa è giusto, che cosa è sbagliato? Non esiste una cosa assolutamente giusta e assolutamente sbagliata. La cosa che mi viene da dire, una piuttosto che l'altra, è soggetti. Quindi un cane che ha avuto difficoltà, magari perché arriva da una condizione di ambiente completamente diverso, esempio cane che arriva dal sud, fa fatica ad ambientarsi alla sua famiglia proprio per una questione logistica, logistica, di spazi, perché questo cane magari non ha mai abitato in una casa. Ecco che doverlo portare in una pensione casalinga, ad esempio a casa di Federica, per questo cane potrebbe essere un grosso problema, perché già ha fatto fatica ad ambientarsi a casa sua, ecco che farebbe molta fatica ad ambientarsi ad un'altra casa. Quindi questo cane potrebbe trarre del giovamento e del vantaggio a stare in una struttura come quella di Deborah. Mentre invece ci sono altri cani che difficilmente riescono a stare anche solo un minuto senza un umano di riferimento, e questi non potranno mai stare a 30 metri dalla casa di Deborah. Dipende anche che cosa a questi cani piace fare durante la giornata, ma sono sicura che la mia collega Costanza è lì che vuole sfagiolarci la prossima domanda su come sarà la giornata. Ma adesso è qua che mi picchia e quindi non anticiperò niente di questo. Io penso che principalmente sia questo da vedere, che cosa è giusto e sbagliato per il cane che abbiamo davanti. Tu, Fede, che ne dici? Adesso facciamo arrabbiare Costanza, facciamoci le domande tra di noi, dai.
Vi gambizzo.
Avrei detto assolutamente la stessa cosa. Dipende dall'individuo.
Bravi, vedo sulla stessa lunghezza d'onda.
Sì, dipende dall'individuo, dal suo trascorso, dalla sua personalità, totalmente.
Anche perché ormai penso che tu abbia una buona esperienza in materia, quindi avrai visto di tutto.
È abbastanza, sì.
Va bene. Federica, non abbiamo detto tu dove abiti più o meno, senza la via e il numero civico.
Allora, io abito in un paesino a 5 km da Lodi, e in aperta campagna proprio. E ci siamo trasferiti qui appositamente per il benessere del nostro cane e dei cani che vengono in pensione qui. La casa è molto più grande, si gestiscono bene gli spazi, e c'è la campagna appena usciti da casa, c'è il fiume Adda a 8 minuti di macchina e ci sono anche tantissimi altri posti molto carini nei quali andare a fare delle passeggiate, e devo dire che da quando siamo qui le pensioni sono tutt'altra cosa. Prima abitavamo in provincia di Milano ed era molto più complessa la situazione, la casa era più piccola e sì, era tutt'altra cosa. Adesso è molto meglio, assolutamente.
Immagino, ma qui mi sorge spontanea la prossima domanda. Quindi, com'è organizzata la giornata tipo in una pensione casalinga?
Allora, ci si alza alla mattina, si fa la passeggiata, poi si torna a casa, si fa colazione tutti assieme, prima un cane, poi l'altro cane, poi facciamo colazione noi, dopodiché dipende, quello che anche un pochino dal tempo, perché se fa troppo caldo la passeggiata in campagna non la consiglierei, anche perché in campagna fa molto più caldo che in città. Era una cosa che io non sapevo, ma in realtà è così. Ci si può rilassare a casa, si possono fare delle attività anche a casa, oppure se il tempo ce lo permette si può andare a fare ancora un'altra passeggiata nel primo pomeriggio. E si fa la merenda, perché comunque a mezzogiorno una merendina la facciamo sempre, poi pomeriggio ci si rilassa ancora, la sera si va a fare un'altra passeggiatona oppure due, poi si va a dormire tutti assieme. I cani vanno a dormire dove vogliono solitamente. Io sono quella presa d'assalto. Dormono tutti con me.
Infatti. Beh, non mi sembra malaccio. Poi le prossime vacanze, se i miei cani non mi portano con loro, vengo là da te.
E vieni anche tu in Toscana con noi, perché in agosto andiamo in Toscana e il fortunello che viene qua in agosto viene in Toscana con noi.
Hai capito? Beh, meraviglia. Fantastica. Molto bene, e invece Roberta, come è organizzata la giornata tipo in una pensione non casalinga?
Allora, al podere Bianchi Galli le giornate non sono mai uguali una all'altra, però anche lì la mattina si va ad aprire la porticina che dà sul giardino ai cani, perché di notte preferiamo far stare i cani all'interno della stanza, visto che si abita vicino al bosco e ci sono parecchi animali selvatici che passano al di là della recinzione, ma che magari con i loro odori e rumori possono disturbare il sonno notturno dei cani in pensione. Quindi la mattina si apre la porticina in modo tale che i cani possano andare in giardino e poi si inizia a fare il giro di passeggiata con ogni cane che soggiorna. In estate i giri sono molto presto la mattina, siamo intorno alle 6 della mattina, perché poi fa caldo, e quindi per permettere a ogni cane di fare una bella passeggiata, ecco che si inizia molto presto la giornata. Si rientra in casetta e si mangia. Che cosa mangiano i cani? Penso anche da Federica, quello che mangiano abitualmente. Quindi il proprietario della pensione casalinga o della pensione come da Debora chiede al proprietario di portare il cibo che abitualmente il cane mangia, proprio per aiutarlo ad ambientarsi meglio dove sta.
Ma quindi mi vuoi dire, anche tu Federica, se io mangio, io no, il mio cane mangia barfo casalinga, voi entrambi siete attrezzati anche per fare in modo che il mio cane continui con la pensione, con il cibo casalingo, con il cibo barf, o è preferibile per i periodi di vacanza, diciamo, passare alle crocchette?
No, sono venuti cani che hanno l'alimentazione barf e hanno seguito la loro alimentazione barf.
Certo, questo anche nella pensione dei Bianchi Galli, Kalushka, e dipende proprio che cosa il cane mangia. Quindi se il proprietario può portare tutto il cibo, bene, oppure si danno indicazioni e noi compriamo gli alimenti che il cane mangia abitualmente, proprio perché il cane è giusto che venga stravolto il meno possibile. Quindi, ritornando alla giornata, i cani mangiano come sono abituati, una volta, due volte, tre volte, questo le indicazioni lo dà il proprietario. Durante, diciamo, l'uscita a metà della giornata, ahimè, se c'è tanto caldo, quindi se siamo in periodo estivo, si farà solo una pipì fisiologica, insomma un'uscita fisiologica, perché c'è caldo, e poi di nuovo la sera, quando le temperature lo consentono, ecco che si fa una nuova passeggiata, oppure esistono delle zone, come ho detto prima, tutto il podere è recintato, quindi delle zone in cui i cani possono giocare, fare attività. All'interno di queste zone ci sono delle piscinette dove i cani possono entrare, rinfrescarsi. Insomma, diciamo che si guarda sempre, e non lo finiremo mai, l'unicità del cane che si ha davanti. Quindi che cosa il cane vuole fare? Questo dipende molto anche dall'età del cane, perché è ovvio che magari un cane giovane necessita di alcune cose, un cane diversamente giovane necessita di altre. Comunque, diciamo che in linea di massima questa è la giornata in pensione al podere dei Bianchi Galli.
Ma tu prima parlavi, Roberta, di giovani, meno giovani, e quindi mi è sorta un'altra domanda. Tutti possono venire? Siete attrezzati al podere, e anche Federica, per ospitare cuccioli, anziani o cani cosiddetti problematici che magari hanno qualche insicurezza, problema di aggressività, piuttosto che qualche problemuccio di salute che magari richiede delle attenzioni particolari, somministrazioni di terapie, eccetera? Dimmi.
Allora, io penso che la risposta a questa domanda sia in primis la professionalità della persona che tiene il cane. Quindi ecco perché sia Federica, sia Debora, sia io siamo consulenti alla relazione uomo-animale, siamo istruttori esperti in ambito comportamentale. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che il cane che viene per fare, appunto, per soggiornare durante un periodo deve essere valutato, e deve essere valutato da noi, e noi dobbiamo capire se il cane può stare in pensione o meno. Ma può non è un nostro capriccio, se il cane ci piace o non ci piace, è semplicemente quello che abbiamo detto prima, se il benessere viene mantenuto durante questo periodo. Cioè, se un cane non mangia se non in presenza dei proprietari, quindi magari ha questa problematica o comunque questa cosa, e non potrà mai stare in assenza dei proprietari, perché non si può tenere un cane neanche per 2 giorni a digiuno, non si può. E stessa cosa per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, delle terapie. Magari penso, e poi Federica me lo dirà, che avendo lei un cane può essere che sia più semplice in questa gestione, meno semplice magari in una gestione dove ci possono essere più cani in un'azienda agricola. Però anche questo non è detto, dipende cosa vuol dire somministrazione del farmaco. Cucciolo, anziano, anche qui dipende. La casetta all'interno del podere dei Bianchi Galli è una casetta in bioedilizia, quindi mantiene temperature più basse in estate, ha delle lampade riscaldanti in inverno, dei ventilatori in estate, e quindi ovvio che si cerca di mantenere il benessere al top. Però magari ci sono alcuni cani che non riescono ad affrontare un distacco e superare questa cosa. Intanto ci deve essere un certificato del medico veterinario che dica che il cane è in buona salute. Questo è, penso che anche qua è una questione di professionalità, cioè non si rischia la vita di un cane e il benessere psicofisico del cane.
O quantomeno, se non è propriamente in buona salute, magari è un cane che sì, con dei problemi di salute, ma il veterinario non vede problemi nel fatto che, premesso che verranno mantenute le terapie, possa stare in un altro luogo.
Poi i contatti con i veterinari di riferimento o con i veterinari della zona, non so, i veterinari dell'azienda agricola, ovvio che vengono sempre mantenuti. Se un cane non sta bene, viene avvisato il proprietario, quindi il proprietario si chiede che sia comunque reperibile, perché va da sé che se noi abbiamo bisogno di chiedere qualcosa, dall'altra parte ci deve essere una risposta. E poi sono proprio le tempistiche della giornata. Un cucciolo va da sé che ha dei ritmi anche di sonno veglia diversi rispetto a un adulto, quindi bisogna vedere se anche qui il benessere viene rispettato. Tu, Fede, che ne dici?
Sono d'accordo. Per quanto riguarda il cane anziano e il cane con necessità di assistenza veterinaria, deve essere gestibile, perché comunque io non sono un medico veterinario e devono essere delle terapie che devono essere, tra virgolette, facili da somministrare. Perché
Non è neanche il tuo cane. Quindi
non è il mio cane, e comunque non ho la manualità di un veterinario. Voglio dire, se succede che il mio cane ha della scialorrea e gli devo fare un'iniezione di Nux Vomica, ok, sono in grado di farlo. Però se ci sono delle terapie più complesse da somministrare, io passo la mano a chi ha la competenza giusta per farlo. È anche un tipo di responsabilità veramente molto molto delicata, e la professionalità è anche questa: non scavalcare chi ha la professione per fare determinate cose. Per quanto riguarda il cucciolo, anche l'età del cucciolo è delicata. Prendere un cucciolo troppo giovane in pensione, insomma, si va a gestire un'età che secondo me è molto importante la presenza del proprietario piuttosto che di una pensione. Però questo è un mio parere personale.
Brava Fede, condivido assolutamente.
Fino a una certa età secondo me sarebbe meglio che rimanesse con il proprietario. Però, ripeto, è un parere personale, totalmente personale.
ho necessità di dire una cosa perché Federica è timida e allora lo dico io. Ci tengo a dire che queste due modalità di pensione sono anche associate, oltre al fatto che ci si conosce, abbiamo una formazione uguale perché proveniamo dalla stessa scuola di formazione, e queste due pensioni, se il proprietario dà l'ok, se il cane ne può trarre beneficio, durante i soggiorni noi utilizziamo l'ausilio degli oli essenziali, perché io, Deborah e Federica ci siamo formate per poterli usare soprattutto in sicurezza. Questo cosa vuol dire? Poi ne parleremo in un'altra puntata o in un'altra stagione, ma chi può dire? Comunque, gli oli essenziali possono assolutamente aiutare gli stati emotivi dei cani e quindi, siccome li abbiamo, sappiamo usarli, perché non farlo? Quindi io mi sento di dire che è assolutamente un valore aggiunto delle nostre pensioni.
È vero. È vero.
Bella, questa cosa degli oli essenziali è molto affascinante. Chi non li conosce e vuole chiederci anche degli approfondimenti, noi siamo disponibili. Penso che in queste due puntate, quella scorsa e quella attuale, abbiamo sviscerato il tema vacanze. Siete tutti più che consapevoli e più che formati a questo punto per decidere se farvi accompagnare o meno dal vostro cane, però ormai potete ben gestire e valutare che cosa è meglio per il vostro cane. Federica, dici una tua mail, un riferimento al quale chi ha bisogno può contattarti.
Allora sì, l'email è centrafederica267@gmail.com.
Ok.
Oppure la pagina Instagram Federica_istruttore_cinofilo.
Invece, quali sono i riferimenti del Podere dei Bianchi Galli per eventualmente decidere di optare per una pensione non casalinga?
Il Podere dei Bianchi Galli ha un bellissimo sito internet che è ilpoderedeibianchigalli.it e anche una pagina Instagram Podere Bianchi Galli, quindi si può curiosare un po' nel sito internet, ci sono tutti i riferimenti telefonici, mail, oppure mandare un messaggio in direct sul profilo Facebook o Instagram.
Così potete anche andare a curiosare chi è Federica, chi è Deborah Bianchi, dov'è il podere, com'è fatto, e vedete tutte le avventure dei cani in pensione e, per quanto riguarda il Podere dei Bianchi Galli, anche di altri animali, ma non vi svegliamo adesso di che si tratta. E con queste due puntate off topic termina la prima stagione di Dog Talks, ma non vi preoccupate perché torneremo presto con altri argomenti. E come ormai abbiamo tutti imparato, spegnete il telefono, prendete il guinzaglio e portate il cane a fare una passeggiata. Alla prossima!
Idea e testi di Roberta Ponzoni e Costanza Desiderio. Musiche originali ed editing audio di Saverio Nuzzi, copertina di Bruno Pontigia e Matilda Fabbri. Dog Talks.